Noi ti rendiamo lode, o Padre, perché tu sei colui che vuole la luce, che fa trionfare la luce. Dio, che ha creato il cielo e la terra dopo aver creato la luce. Ti ringraziamo perché ci vuoi figli della luce. Ti lodiamo perché operi nella nostra vita, perché la luce trionfi. Signore Gesù, noi ti vogliamo ringraziare perché tu hai detto: io sono la luce del mondo, ma ci hai anche detto: voi siete la luce del mondo. Ci hai inviato perché noi potessimo continuare a portare la luce. E tu sei la luce perché sei venuto a vincere il potere delle tenebre. Le tenebre non sono riuscite ad avere la meglio su di te. Le tenebre hanno cercato di trionfare, le tenebre della paura, della morte, dell'angoscia, dell'ansietà, delle tribolazioni, ma tu, Signore, non ti sei lasciato scoraggiare. Ti ringraziamo perché ci dai un esempio e ci inviti a non lasciarci scoraggiare, a non lasciarci intimidire dal principe delle tenebre, il quale continua ad operare, anche se è già sconfitto. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu che sei il risorto, tu che sei la luce del mondo, ci aiuti a credere nella luce e a portare con la nostra vita la luce. O Spirito Santo, tu che sei lo Spirito dell'amore del Padre e del Figlio, tu che vieni a portarci il coraggio e la forza dell'amore, ti supplichiamo di aiutarci a sconfiggere il principe delle tenebre e a operare in noi il discernimento giusto, perché non ci lasciamo ingannare dall'azione subdola del demonio. Donaci i tuoi 7 doni, donaci la fortezza, aumenta in noi la fede. O Maria, tu che hai schiacciato il capo del nemico con il tuo sì, aiutaci a continuare quest'opera di sconfitta del male attraverso il nostro sì all'amore del Padre e del Figlio. Amen. Partiamo la nostra riflessione. Eravamo arrivati, abbiamo visto le difficoltà in sinagoga che hanno dato il via a un'occasione nuova di crescita, con tutte le fatiche che questo ha comportato: tagliare cordoni ombelicali, orientarsi verso qualcosa di nuovo, reinventare la vita, rimettersi in discussione. Abbiamo visto come tutto questo è stato operato dalla prima comunità, Paolo e i fratelli che operano questa scissione, questa separazione, un gruppo si staccò, un gruppo di discepoli, e continuò a operare, a lavorare e a ritrovarsi come chiesa nella scuola, nella palestra di questo certo tiranno. Bene, siamo arrivati dunque al versetto 11, quello che ho intitolato l'azione subdola del demonio. È naturale questo, Abbiamo visto che sta esplodendo una grande luce, ci sono delle situazioni di grande consolazione, la grazia trionfa, Dio sta operando in maniera straordinaria, ed ecco allora che l'azione del nemico non può mancare. Dove c'è molta luce, naturalmente ci sono molte mosche, no? È chiaro che per non avere le mosche dovremmo spegnere la luce, ma capite che il gioco non vale la candela, eh? Dovremmo passare la vita nel buio per non avere le mosche, ma questo è un po' antipatico. Meglio avere una bella luce del sole con le mosche che dà fastidio, ma ci si può difendere anche contro le mosche. Tant'è perché ho parlato di mosche, come veniva chiamato dagli ebrei il diavolo? Veniva chiamato Beelzebub, che vuol dire principe delle mosche. Ecco, e sapete intorno a che cosa girano le mosche? Ecco, di solito intorno a quella roba là che puzza. Ecco, allora dobbiamo essere davvero invece coloro che decidono di fare guerra al principe delle mosche e diventare luce, malgrado che queste mosche girino molto. Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti e grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Come vi dicevo, qui c'è un riecheggia un po' quello che era successo, pensate al Luca 8:44, dove si dice che da Gesù usciva una forza che risanava tutti, oppure Atti 5:15, dove si parla appunto, vi dicevo, dell'ombra di Pietro che passando sui malati addirittura c'era la guarigione. E quindi è un modo per far vedere a che punto Dio operava, con la luce che risplende. Finalmente le tenebre sono sconfitte, ma il diavolo non si dà mai per vinto, esiste anche l'ostinazione del male, e noi dobbiamo essere più forti del male, più ostinati nel bene che nel male. E poi le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi. Capite? Uno dice, già era stato provato questo, ricordate che c'era stato il momento in cui alcuni si rivolgono, i discepoli si rivolgono al Signore dicendo: Signore, abbiamo trovato alcuni che scacciavano i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non erano dei nostri. E Gesù gli dice: ma non glielo proibite, perché tutto ciò che c'è di bene, se il male viene scacciato, e viene scacciato sul serio, il problema è che il male venga scacciato, allora all'opera c'è sempre Dio, è Dio che opera. Se il male è sconfitto, non esistono etichette, non esiste il bene fatto dall'azione cattolica, poi esiste il bene fatto da CL, poi esiste il bene fatto dalla San Vincenzo parrocchiale, poi esiste, no. Il bene ha sempre un'unica origine, Dio. Dio è bene, Dio è buono. C'è un'unica parola che viene tradotto spesso, che Dio vide che era cosa buona. In realtà la parola ebraica è tob, che vuol dire bello. Bello e buono. Cioè quello che Dio fa è bello e buono, e tutto ciò che Lui opera è sempre un bello e buono. Le cose di Dio sono belle e buone, mentre le cose del nemico sono negative, sono brutte. Le cose di Dio sono sempre belle e buone. Là dove c'è del bello e del buono, veri? Gesù infatti parla di il bel pastore. È curioso che non si dice io sono il buon pastore, nel greco c'è scritto proprio la parola bello, bello, kalos in greco. Perché non dice buon pastore? Non so, agatos, no, dice bel pastore. E quindi è piuttosto colui che è bello e buono insieme, perché non esiste bellezza senza bontà e senza amore. Tutto ciò che Dio fa è amore, è bellezza, è bontà, esprime, ecco perché per ben 6 volte viene ripetuto nei giorni della creazione, Dio vide che era cosa bella, era bello, era buono, bello e buono insieme, perché scaturisce dall'amore di Dio, Dio è amore e quindi questo non può essere solo bello. Ed ecco allora qui è vero che laddove c'è Dio all'opera, lì c'è bellezza, lì c'è verità, tutto ciò che... E quindi se gli spiriti se ne vanno, però qui cosa succede? Succede un'altra cosa. Provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi. Ricordiamo il criterio, l'ambiente in cui si viveva. Che ambiente c'era a Efeso? Un ambiente di magia, di sincretismo, di stregoneria. Vi ricordate che abbiamo già trovato Simon Mago, che domanda a Pietro: ti do un po' di soldi, dà anche a me il potere di far discendere lo Spirito Santo, dà anche a me il potere delle guarigioni, ti do un po' di soldi. E qui in fondo non c'è il desiderio che trionfi il bene e il bello, ma c'è il desiderio di primeggiare, di far vedere che si vale qualcosa. Voglio avere un bel posto, voglio che gli altri mi ammirino, che gli altri mi applaudano. Siamo di fronte allo spettacolo, no? Quindi non alla ricerca del bene. E allora si provarono, allora, voi sapete, siamo a Efeso, quindi c'erano quindi questi esorcismi, questi maghi che dicono chissà mai che se possiamo ricavare anche qualcosa. Ma arriveranno dei clienti, qui ci stanno rubando i clienti, vediamo se noi riusciamo a... Tanto che ce ne frega, usare il nome di uno, usare il nome dell'altro, che ce ne fa a noi? Soltanto che capite che non si può usare il nome di Gesù per qualunque cosa. Non si può dire, guardi, signor parroco, in questo momento le azioni stanno andando giù, venga a dare la benedizione alle mie azioni, perché così... Non è che dando la benedizione al diavolo questo diventa santo. Come non è immergendo nell'acqua il mio gatto che diventa cristiano, no? Non è così. Quindi non è pronunciando un nome, anzi si potrebbe ottenere l'effetto opposto, e qui vedremo che effettivamente l'effetto è opposto a quel che si vorrebbe provocare. E quindi invocare, si provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica, perché loro non so neanche chi è questo Gesù, a buon conto quel Gesù che Paolo predica, non si sa mai. Facevano questo 7 figli, cioè non erano, cioè, tra gli altri c'erano anche questi, 7 figli secche di un certo Sceva, un sommo sacerdote giudeo. Ecco, vedete che cosa sta succedendo, che l'ostacolo alla fede in Gesù viene proprio dal clima di sincretismo religioso che regnava a Efeso. E Luca sottolinea quella differenza tra l'azione di Paolo e quella di questi esorcisti abusivi, questi esorcisti ambulanti, come abbiamo già visto anche a Cipro, vi ricordate? Il governatore di Cipro anche lì aveva un tale che... anche lì scacciava i demoni eccetera, e Paolo poi anche lì c'è una ritorsione mica da ridere, E ricordate ancora, vi dicevo già prima, Simon Mago che usava il nome di Gesù per il suo successo personale, mentre qui addirittura abbiamo visto che c'è un'intera famiglia, 7 figli, mica male, di un certo Sceva, questo Sceva che dice qui era di tradizioni gloriose, apparteneva alla famiglia dei sommi sacerdoti, quindi a buon conto, capite, non è che il diavolo si approfitta proprio per creare un po' dei miscugli, no? mettiamo sempre un po' di sacco di profano, mischiamo un po' tutto, da dove c'è confusione il diavolo si annida. Ah, ma questi sono i figli del sommo sacerdote, capite? Oh, non può se non essere una cosa vera, eh? Ah, ma questo, guarda, avviene nei locali dell'oratorio, ma nei locali dell'oratorio può succedere di tutto, capite? Non è che se io trasformo l'oratorio in un night club diventi sacro, e non è che se vendo al bar dell'oratorio il whisky diventa benedetto. È sempre una bevanda alcolica gravemente nociva. Ah, ma sa, mio figlio va all'oratorio, e sa lì, all'oratorio, ho dovuto per un certo periodo chiudere perché, quando ero parroco, perché succedeva di tutto, e c'era addirittura gente che aveva trovato in giro le siringhe, ho detto ok, va bene, ragazzi miei, adesso chiudiamo per un po' e chiedo ai genitori di partecipare anche loro a quest'opera di risanamento, perché anche mi basterebbe trovare anche soltanto una siringa per dire un momento, se l'oratorio non è più un luogo educativo diventa un luogo pericoloso, è meglio chiuderlo. Non è che se scrivo fuori oratorio diventa tutto santo, comprese le porcherie, no? Assolutamente no. Come, allora capite, però come si mimetizza, no? Dietro i nomi, dietro, ma sa, questa cosa qui la fanno nei locali della parrocchia, no? Non è che tutto ciò che va sotto il nome di parrocchia diventa automaticamente sano. Ecco il discernimento. Siamo attenti che non basta, perché il diavolo si nasconde dietro queste cose qui, si ammanta dietro questi fumi, no? Quindi qui precisione, attenzione, discernimento. E l'azione subdola di queste persone non ha consistenza. E adesso vediamo che come questa azione si rivolge contro di loro. Sentite. Ma lo spirito cattivo rispose loro, perché è pericoloso fare esorcismi senza averne il potere, perché il diavolo si può rivolgere contro di te, perché tu non hai nessun potere. Cioè, solo da dove c'è un vero potere, e il potere può venire soltanto da un'autorità costituita attraverso un legame con Gesù Cristo. Bisogna essere esorcisti per cacciare il diavolo, e l'esorcista è incaricato direttamente dal vescovo. Non può chiunque mettersi lì, non dobbiamo giocare all'apprendista stregone, perché avete visto anche nella storia dell'apprendista stregone, alla fine va a finire che questo non riesce più a fermare la scopa che andava a prendere acqua, e alla fine si trova con la casa allagata, no? Vi ricordate un po' la musica di Mussorgsky con il cartone animato di Walt Disney, no? Lo ricordate? Questa musica assillante, no? La pronti sorcier è l'apprendista stregone. Ora, adesso non vorrei farmi anche il mimo, comunque, per dire che è pericoloso fare l'apprendista stregone, come è pericoloso fare l'apprendista esorcista. Queste cose qui non si devono fare, se non puoi pregare, puoi portare tutto nel cuore di Gesù, ma non tocca a te fare l'esorcismo. Perché qui sentite cosa succede. Allora lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Tipico, no? E voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slacciandosi su di loro, li afferrò e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Te prendi. Capite che non puoi improvvisarti diventare esorcista, no, come il potere che ti viene dato dall'alto, nessuno può farlo. E quindi qui si vede un po' come l'effetto boomerang, no? Che succede quando tu cerchi di fare qualcosa di più grande di te. E quindi l'azione subdola, vi dicevo, di queste persone, a un certo punto si rivolge contro di loro. Più che essere combattuti da fuori, i falsi discepoli svengono smascherati dai loro stessi pazienti. E le violenze che infliggevano si ritorcono contro di loro. E per cui è pericoloso usare il nome di Gesù per i propri scopi. Finisce per essere autolesivo. E questo a un certo punto risulta così chiaro che si producono molte conversioni. Vedete, come sempre il diavolo fa autogol anche lui, perché sentite cosa dice: il fatto fu risaputo da tutti i giudei e dai greci che abitavano ad Efeso. Potete immaginare Efeso, che già erano superstiziosi per natura, con questo clima di stregoneria, di maghi che vedevano amuleti, di tarocchi e di gente che faceva girare i tavolini, cioè c'era un po' di tutto. In questo clima qui, per carità, capite? Il diavolo fa sempre un po' degli autogol. Mi ricordo che la prima volta che sono andato a Međugorje, avevo due giovani, avevo portato, la seconda volta che sono andato a Međugorje, avevo portato una ventina di giovani con me, tra cui c'erano due che non credevano, che no. Combinazione, siamo andati a Tikalin, allora padre Ioso parlava da lì, e durante la messa, proprio alla fine, dopo la comunione, un momento di clima di silenzio totale, di preghiera intensa, un'esplosione, una donna indemoniata che batteva per aria quelli che la trattenevano. Combinazione, proprio questi due si trovavano lì vicino, ha cercato di mettersi un po' lontano dagli altri, in una zona, era proprio lì vicino a questo. Io mi ricordo che, dopo padre Ioso diceva: state tranquilli, padre Ioso era esorcista, no? Diceva: state tranquilli, è solo il demonio che cerca di togliervi il frutto dell'Eucaristia che abbiamo celebrato. Potete immaginare, quando stavo qui, è come se un brivido fosse corso nell'assemblea, no? Continuate a pregare. È entrato questo qui, vabbè, dopo padre Ioso l'ha fatto portare fuori, ha fatto l'esorcismo fuori, dietro la chiesa, eccetera. Quando siamo saliti sul pulmino col mio gruppo, questi due erano verdi come le foglie di fico. Per carità, tutti e due si sono convertiti. Uno di quelli che non si confessavano mai, e mi ricordo, santo padre Ioso gli ha dato la corona, questo qui si era messo al collo la corona di padre Ioso, e arrivavamo in pensione, don, mi devo confessare, ma va, tanto Dio non c'è, non ti preoccupare, ma no, mi devo confessare, non ti preoccupare, ma fino alla sera alle 10 l'ho tenuto sulla era là, corona da rosa, 18 anni, potenti questi qui, e alla sera sono 10, ok, adesso devo confessare, grazie, non sei mai confessato così di gusto, credo, come faccio a dormire stanotte? Non lo so, come hai dormito le altre notti, cosa vuoi che sia cambiato, se Dio non c'è e il diavolo neanche, capite? Però vedete che anche in questo caso il diavolo ha fatto autogol, ne ha persi due in un colpo, no? Per dire che alla fine il nemico esiste, ma non può fare nulla, tutto è saldamente nelle mani di Dio. Il nemico c'è, lavora, di solito lavora nascostamente, viene fuori, viene a galla solo quando è costretto a venire fuori. E quindi quando c'è un clima estremamente forte di preghiera, quando ci sono dei momenti, se no lui certamente sta nascosto, non si rivela. Ti ho già invitato ad andare a leggere, ad andare a vedere quel filmato di Verland, che si trova su www.netforgod.tv, andate a vedere netforgod.tv, e c'è questo Da Guru a Gesù. E che interessante questo filmato, dove si vede un po' questo uomo che aveva dentro il diavolo e non se non se ne rendeva conto, finché è arrivato un giorno a messa. Lui andava a messa, diceva il rosario, pregava, eccetera, e poi un giorno si trovava a Parigi, mezzogiorno a messa, e proprio nel momento, in cui il sacerdote sta dicendo per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, ha sentito una voce dentro che diceva tantissime bestemmie, tanto da girarsi e dire chi è. Finita la messa, padre dal sacerdote dice: ma quasi mi è successo questo? E lui dice: non mi stupisce, io sono l'esorcista della diocesi e il diavolo non può rimanere nascosto. Solo, e lui questo qui frequentava le messe, andava, pregava e non si era reso conto, ci sono anni di lavoro, di liberazione da questa cosa, lui che aveva frequentato guru, aveva fatto delle cose esoteriche, strane, eccetera, vi ripeto, è Net for God, tutto attaccato, Net for God. Il titolo potete trovare, sono tutti filmati, sono dei filmati, e questo c'è scritto da Guru a Gesù, poi voi cliccate sulla lingua italiana, potete, durano 35 minuti, sono molto belli questi filmati, sono veramente interessanti quei filmati, e c'è questo, da Guru a Gesù, andate a vedere, vedete che è interessantissimo questo filmato, perché fa vedere come il diavolo lavora in maniera subdola, questo addirittura credeva di lavorare per il Vangelo, di fare del bene, delle guarigioni, poneva le mani, eccetera, e invece era manipolato da dentro di queste New Age, che gli ha fatto credere, erano dei gruppi non cristiani, ma cristici, e usavano il nome di Gesù per i loro fini, ecco qui, usare il nome di Gesù per i loro fini, e alla fine era ricaduto sulla testa anche di lui, poverino, che lui non si rendeva conto, lui credeva fin di bene, con ignoranza, eccetera, è arrivato un po' a quello. Quindi vedete che qui è pericoloso. E quindi però è interessante vedere che il Signore opera anche attraverso le forze ostili. Questo è importante da ricordare, che Dio non si lascia fermare da nessuno, neanche dal diavolo. Il diavolo si fa fermare da Dio, ma Dio non si fa fermare dal diavolo. E quindi addirittura qui avvengono le conversioni, addirittura in questa occasione, proprio a causa di questi falsi discepoli, di questi maghi che hanno abusato del nome di Gesù, avvengono delle conversioni. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei, dai greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da timore e si magnificava il nome di Gesù. Oh, capite che bellezza! Vuol dire che il diavolo non si deve far paura. Vuol dire che il nemico è subdolo, lavora, dobbiamo essere prudenti, essere attenti. La nostra evangelizzazione non riguarda il diavolo, riguarda Gesù. Noi dobbiamo predicare il Vangelo, perché il diavolo non è importante, è semplicemente uno strumento di cui Dio si serve, perché tutto serve all'amore di Dio. E il diavolo non lo sa, ma serve anche a questo. E quindi sì, perché Dio sa tirare fuori il male, il bene anche dal male, e quindi anche da questo viene fuori il bene. L'esempio che vi ho dato dei due convertiti giovani che hanno preso una strizza terribile, certamente anche qui, certamente in questo ambiente di maghi e di gente superstiziosa, ci credo che anche lì ci sarà stata la fila confessionale, no? Dopo che è successo questo, cioè alla fine il nemico non ha provocato ciò che voleva provocare, l'allontanamento di Gesù, ma addirittura l'avvicinamento a Gesù. Molta gente si converte ancora di più di prima. E qui penso che anche noi vediamo un po' la preghiera che abbiamo fatto all'inizio della nostra riflessione, un po' questa, per dire grazie Padre, perché tu veramente non ti lasci fermare dalle forze ostili, tu sei capace di neutralizzare tutte le forze ostili. Se noi ci affidiamo a te, il nemico non può fare nulla. Questo deve essere una certezza che noi abbiamo dentro. Alla fine il nemico c'è, dobbiamo dire esiste. Se ne parla non meno di 80 volte nel Nuovo Testamento, quindi non si possono tagliare 80 pezzi di Vangelo per dicendo ma veramente sono delle intrusioni, no, non può, no, ne rimane ben poco, soprattutto da quando Gesù ha detto sono venuto per sconfiggere il potere del nemico. Ora se il nemico non c'è, capite cosa è venuto a fare. E d'altra parte però non deve essere il principale attore, il principale attore è Gesù, e il diavolo cerca di rubargli la scena. Ma è Gesù il Salvatore, e quindi il diavolo ci fa ridere. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo aver paura di non amare Dio, non di cadere nelle sgricche del diavolo, capite? Dobbiamo avere la trasparenza e la serenità e la semplicità di chi si consegna a colui che è amore. E se tu sei nelle braccia della mamma, non ti fa paura nulla. Se tu sei nelle braccia del papà, i nemici ti fanno ridere, perché davanti a me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici. Non c'è niente da fare, il male non ci può far nulla se noi siamo nel cuore del Signore, se noi viviamo in comunione con Lui. E questo ci dà veramente una grande serenità, una grande pace, una grande gioia, e quindi anche un grande senso di serenità profonda, di abbandono, di scioltezza anche, e credo che sia importante. Anche se, ecco, è importante, cioè, spesso esistono i faciloni che lo negano, poi esistono delle persone esasperate che vedono il diavolo dappertutto. Tra i due estremi bisogna essere attenti a non cadere né nell'uno né nell'altro. La faciloneria di chi dice ma no, ma il diavolo è un modo di dire, è chiaro che il diavolo non ha né corna né coda, ma questa è dobbiamo distinguere il nemico dalle rappresentazioni che si fanno. Ma esistono, e questa forza di male esistono e sono pericolosissime, ma dall'altra parte però esiste Gesù che ha dato la vita per noi e che ha già salvato il mondo. Quindi tutto quello che succede sono dei colpi di coda del nemico già colpito a morte, e d'altra parte però questo non ci deve fare vivere nel dramma, nella paura, nell'ansia. C'è ancora una grande pace, ma dall'altra parte bisogna essere realisti. Gesù ha combattuto contro il nemico e l'ha vinto, e anche noi siamo chiamati a combattere, a attraversare il deserto affrontando tutte le tentazioni.
Volevo dire una cosa, ma perché almeno in città, a Milano, non so fuori, non si sente praticamente mai parlare del diavolo, del demonio in chiesa da parte dei preti?
Boh, sì,
perché abbiano paura?
Ma sì, un po' c'è questa roba qui, sì. Sì, un po', però c'è da dire che intanto ogni diocesi ha degli esorcisti, quindi anche la diocesi di Aosta, che è piccola, ne ha uno, a Milano ce ne sono a dozzine, quindi ci sono, sì, c'è tutto un elenco di esorcisti, ci sono dei sacerdoti deputati all'esorcismo, quindi vuol dire che c'è un riconoscimento ufficiale, anche se non sempre tutto ciò che va sotto il nome, spesso non se ne parla perché ci sono molte persone sensibili, persone angosciate, che alla fine vedono il diavolo dappertutto e si ottiene l'effetto opposto, che è quello di dar rilievo al diavolo, per appunto da togliere la centralità di Cristo, per cui c'è una esasperazione, come certe radio cosiddette cattoliche che parlano solo e sempre del diavolo, no, questo è troppo, perché la buona notizia non è sul diavolo, ma è su Gesù Cristo. Per cui, nei momenti in cui il Vangelo ne parla, adesso noi siamo trovati qui a parlarne perché c'è questa situazione, bisogna chiarirlo, bisogna dirlo, nel Catechismo se ne parla, ma non si dà un grande rilievo, è importante. Anche nel mio ultimo libro, voglio fare qui qualcosa di grandissimo, anche lì, su questo libro c'è un capitolo dedicato alla lotta contro il male, perché noi nel foglio ne facciamo esperienza, cioè laddove noi dobbiamo portare la luce di Cristo, ed è chiaro che il diavolo arriva, se ne fa esperienza continuamente in diverse situazioni, ma in maniera subdola, perché lui si nasconde come quando c'è nelle nuvole, tu non vedi il Monte Bianco, però dietro le nuvole c'è. Sembrerebbe che qui sia tutta pianura quando c'è il grande nuvolone. Però non è pianura, il diavolo si nasconde proprio, il suo stile è questo, è quello di mimetizzarsi, però quando tu lo provochi allora sì che viene fuori, come in questo caso abbiamo visto, però questo ci deve mettere pace, ci deve essere serenità, perché qui la vittoria è già di Dio, e poi soprattutto perché Dio ha ribaltato tutto, cioè quello che poteva sembrare una vittoria, perché ha mandato via questi mutande e anche meno, in realtà diventa una vittoria di Gesù, tanto che molta gente, proprio a causa di questo fatto, corre da Gesù. E quindi questo dice, mamma mia, che bello. Vuol dire che nulla, no? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Capitolo 8 della lettera ai Romani. La morte, la malattia, niente e nessuno ci può separare, salvo la nostra volontà di lottare con Lui. L'unica cosa che ci può separare è la nostra libertà, ma dall'esterno niente, solo la nostra volontà, quando noi non siamo, non vogliamo e diciamo di no, Lui non può fare niente, Gesù, ma se noi diciamo di sì a Lui, nessuno ci può attaccare, siamo super vincitori in virtù di colui che ci ha amato, dice San Paolo, dice super vincitori in merito di colui che ci ha amato.